qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batinana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi parleremo di due argomenti. Uno argomento riguarda un alleato della Serenissima, un combattente contro l'Islam, un combattente contro il tentativo di occupare l'Europa e soprattutto il tentativo di occupare l'Europa sud-orientale. Questo eroe sia del proprio popolo, ma soprattutto essendo lui un generale della Veneta Serenissima Repubblica, è un patriota che ci sta anche vicino al nostro cuore. Si chiama Giorgio Castriota Skanderbeg. Ecco, magari qualcuno o pochi l'hanno sentito parlare, ma comunque questo è questo grande patriota che io penso che sarebbe giusto che la gente lo conoscesse più approfonditamente. Dopo questa, diciamo così, biografia del patriota Skanderbeg, parleremo anche di Strauss-Kahn e di come si è stata condotta la storia di Strauss-Kahn, soprattutto da parte di quel personaggio che risponde al nome di Gadelener.
Giorgio Castriota Skanderbeg, Gheorghi Castrioti Skanderbeu, nasce a Croia, Cruje, nel 1405, quando l'Albania, a parte pochi territori come le zone di estrema montagna dove vivevano i leggendari Malesore, contadini che conservavano antiche usanze e organizzazioni sociali, era sotto il dominio turco. Figlio di Giovanni Castriota, Gion Castrioti, principe di Cruje, quando aveva solo 3 anni fu preso in ostaggio, con i suoi 3 fratelli maggiori, dal sultano Murat II. Stanislao e Reposio furono uccisi. Il terzo fratello, Costantino, si fece monaco, mentre Giorgio fu educato nella corte di Adrianopoli. Avviato alla carriera militare secondo il tradizionale devşirme, cioè l'arruolamento forzato dei giovani da inserire nell'esercito turco, divenne esperto nell'uso delle armi e nella strategia militare, guadagnando la stima e la fiducia del sultano, che gli diede un nome islamico, Iskender Bey, letteralmente Alessandro Signore. Appunto da Iskander o Skander deriva il nome Skanderbeg. Giorgio si distinse per capacità, intelligenza e cultura. Sembra che parlasse perfettamente il turco, l'arabo, il greco, l'italiano, il bulgaro e il serbo-croato. Dopo una serie di imprese militari portate a termine brillantemente, come generale dei corpi della morte, turchi chiamati Yenizer, nel 1443 ebbe dal sultano l'incarico di affrontare il voivoda di Transilvania János Uniadi, il cavaliere bianco, per riconquistare la Serbia che il nobile valacco era riuscito a strappare ai turchi. Intanto erano giunte a conoscenza dello stratega notizie sulle sue vere origini, sulla sua provenienza e sulla sorte dei suoi 3 fratelli. Queste rivelazioni determinarono il corso della storia successiva. Skanderbeg e János di Transilvania si incontrarono in segreto per complottare contro l'esercito turco. Skanderbeg, insieme ai suoi fedelissimi, 300 cavalieri tutti albanesi, compreso il nipote Hamza, abbandonò improvvisamente l'esercito turco a Nish e si diresse verso l'Albania. Qui, falsificando l'ordine del sultano, ottenne la consegna del castello di Cruje da parte del pascià in carica. Durante i festeggiamenti per la consegna del castello, il piccolo contingente turco fu massacrato, compreso il pascià, che fu ucciso dallo Skanderbeg seduto accanto a lui nel banchetto. Immediatamente dopo, lo Skanderbeg organizzò un esercito provvisorio per la difesa della roccaforte conquistata. Nel marzo del 1444, nella cattedrale veneziana di San Nicola ad Alessio, Lesa, una grande assise di principi albanesi, cui prese parte anche il rappresentante di Venezia, costituita la Lega dei Popoli Albanesi, si pronunciò all'unanimità per affidare il comando a Skanderbeg. Il sultano Murat reagì, inviando contro gli albanesi un forte esercito, guidato da Ali Pascià. Lo scontro con le truppe di Skanderbeg, decisamente inferiori numericamente, avvenne il 29 giugno 1444 a Torbijolli. Qui i turchi riportarono una bruciante sconfitta. L'esito disastroso della battaglia spinse il sultano ad affidare l'incarico di affrontare e sconfiggere gli albanesi a Firuz Pascià, a capo di 15.000 cavalieri. Skanderbeg, ancora una volta, usò proficuamente la tattica della guerriglia. Piuttosto che affrontarlo in campo aperto, attese l'esercito avversario presso le gole di Prizren e gli inflisse il 10 ottobre del 1445 una nuova sconfitta, ripetuta poi l'anno successivo nei confronti di un ancor più numeroso contingente al comando di Mustafa Pascià. Entusiasta della vittoria, il Papa Eugenio IV giunse a ipotizzare una nuova crociata contro l'Islam, guidata dallo stesso Skanderbeg. Non ha torto, il condottiero era riuscito, e riuscirà in seguito, a conseguire decine di vittorie nelle battaglie contro gli eserciti ottomani, nei campi di Pologut, di Dibra, di Ochrida e di Domosdov, nelle gole dei fiumi di Drin, di Shkumbin negli anni 1444-48, 1450-56, 1462-65 e nei campi dell'Acqua Bianca nel 1457, nei pressi di Ochrida nel 1462, nel prato di Vajkan nel 1465 e così via. In quegli anni anche la Puglia conobbe direttamente il valore militare dello Skanderbeg. Impegnatosi direttamente a sostenere il re di Napoli Ferdinando I d'Aragona, detto Ferrante, figlio di quell'Alfonso I che all'albanese non aveva fatto mancare il suo sostegno e il suo contributo in armati, contro il livare Giovanni d'Angiò, sconfitto quest'ultimo nel 1462 presso Orsara di Puglia, lo Skanderbeg fu costretto a tornare in Albania per affrontare una nuova minaccia ottomana. Due anni più tardi, re Ferdinando gli concesse i feudi di Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo. Intanto, in quegli anni, e per tutta la seconda metà del 400, si va intensificando l'esodo di profughi albanesi nelle terre pugliesi, in particolare in terra d'Otranto e in Capitanata. Ne vengono interessate, tra le altre, le località di Campomarino, Casalnuovo Monte Rotaro, Casalvecchio di Puglia, Chieuti, Monte Parano, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, San Paolo di Civitate, Sternatia, Zollino. L'idea della crociata contro l'Islam, sempre affidata allo Skanderbeg, fu ripresa da Papa Pio II, ma questa volta gli stati occidentali, soprattutto la Repubblica Veneziana, fecero decisamente orecchio da mercante e il Papa morì poco dopo, 1464, così Skanderbeg si trovò da solo, con gli albanesi, a fronteggiare i turchi. Nel 1467 Skanderbeg sconfisse Maometto II. Nonostante i suoi successi, alcuni dei quali straordinari, egli si rese conto che resistere alla pressione ottomana diventava sempre più difficile. La stessa preoccupazione convinse il Doge di Venezia ad inviare l'ambasciatore Francesco Capello Grimani presso il condottiero albanese per organizzare una difesa comune. Ma l'ambasciatore non poté portare a termine l'incarico perché Skanderbeg morì di malaria ad Alessio, Leza, il 17 gennaio 1468, 15 anni dopo la definitiva caduta di Costantinopoli. Erede di Giorgio Castriota Skanderbeg fu il figlio Giovanni, avuto dalla moglie Marina Donica Arianiti. Giovanni, ancora fanciullo, si rifugiò assieme alla madre a Napoli, dove venne ospitato dal re Ferdinando I. Nel 1481 egli radunò alcuni fedelissimi e sbarcò a Durazzo. Osannato dal popolo, non riuscì a portare a termine alcuna impresa militare significativa. L'Albania dovette lentamente ma definitivamente cedere al dominio turco. Molti principi, per sfuggire a stermini e deportazioni, l'abbandonarono e con loro, nel corso del 1503, anche quei veneziani che avevano ancora dei possedimenti albanesi. Il sogno dei sultani di estendere il dominio islamico fino a Roma svanì. L'Occidente doveva in primo luogo a Skanderbeg questo merito. La resistenza albanese contro i turchi continuò per più di un decennio dopo la morte di Skanderbeg, ma mai più organizzata come nei suoi 25 anni di battaglie.
Ecco, adesso abbiamo sentito la biografia di Skanderbeg, un patriota che ha lottato per la sua terra e non solo per la sua terra, ma ha lottato anche per salvaguardare l'Occidente dall'invasione islamica. Ecco, adesso passiamo a tutt'altro argomento e andiamo a vedere la storia che tutti quanti avranno visto di Strauss-Kahn. Ecco, naturalmente nessuno adesso andrà a verificare quanto è sostenuto da chi ha messo la berlina a Strauss-Kahn. Non che noi diciamo che Strauss-Kahn è un agnello, però bisogna che i fatti vengano argomentati e vengano soprattutto trovate le prove su questo. È evidente che Strauss-Kahn è molto debole, non riesce a contenere certe sue esuberanze sessuali e quindi è facilmente alla merce delle varie prostitute che lui paga per le sue prestazioni. Ma al di là di tutto questo, ognuno conduce poi la vita che ritiene più opportuno. Però in Italia vediamo il cancan montato da quel personaggio che risponde a nome di Gadelen, che deve essere sessofobico secondo me, perché a parte i tic, ma questo non vuol dire niente, lui ha montato tutta quanta sua trasmissione, anzi più di una trasmissione dell'infedele su Strauss-Kahn e il fatto delle donne. Lui, secondo il mio modestissimo punto di vista, nei confronti delle donne ha un atteggiamento sicuramente non alla pari, perché effettivamente lui, se avesse un atteggiamento alla pari, direbbe: uomini e donne sono uguali, c'è l'uomo che è un asino, c'è una donna che è un'asina. Questo è l'elemento fondamentale, mentre lui, pur di attaccare altre bande avversarie, è disposto a falsificare anche la realtà. Siamo di fronte a un personaggio che ha portato nella sua trasmissione di antisemiti a livello di, come è stato Vattimo, che l'ha portato nella trasmissione, lo ha anche difeso, e questo partendo dal fatto che, siccome che lui è ebreo, può fare quello che vuole. No, ci sono gli ebrei che sono come Gadelen, che non hanno certamente il mio rispetto, e poi ci sono gli ebrei bravi che hanno tutto il mio rispetto. Il fatto di coprirsi sotto il manto delle proprie origini religiosi dimostra quanto squallore ci sia in tutto il suo pensiero, e quindi credo che noi mettiamo sull'avviso, mettiamo in guardia tutti quanti quelli che sentono la sua trasmissione, vedono i suoi programmi, seguono in qualche modo i suoi iscritti, e vedrete che la questione di Strauss-Kahn e di cui è venuto il suo rapporto con la prostituta in un albergo dove in America, a New York, e non la tratterà più perché lui non risponde mai, lui lancia il sasso e come tutti gli eroi del suo livello poi ritira la mano per non farlo vedere. Ecco, noi lo sfidiamo a vedere quanto democratico è, quanto bravo è e come giustifica il fatto di aver portato nella sua trasmissione personaggi come Vattimo o comunque di aver fatto una serie di iniziative riguardo problema femminile, partendo, come dicevo prima, dal presupposto che lui considera delle donne degli esseri inferiori, incapaci di difendersi, incapaci di portare avanti la loro politica, la loro linea politica, le loro rivendicazioni, e lui si pone il problema di essere lui il capo del movimento di liberazione della donna e non dà proprio non dando nessun credito alle capacità delle donne. Per questo noi diciamo che è utile che le donne stiano alla larga da personaggi come Gad Lerner, che poi è quello che non ne ha mai indovinato uno nella sua vita, perché lui è stato quello che ha lanciato la Lega Nord a suo tempo, e lui è quello che le ha sbagliate tutte da un punto di vista politico, dai tempi di lotta continua ai tempi del servilismo nei confronti di Carlo De Benedetti. Ecco, con questo salutiamo i nostri radioascoltatori e mettiamo sull'avviso contro personaggi del calibro di Gad Lerner, che noi consideriamo veramente poca cosa e anzi uno che crea dei problemi, ma crea dei problemi proprio al movimento delle donne. Ecco, vi salutiamo tutti quanti e vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.